Critica del capitalismo, evidenziazione di limiti al progresso e aspetti contraddittori. Questa critica è interna al capitalismo, sconta i limiti conoscitivi, sebbene sia laureato in economia aziendale, ed è una critica collegata relativa al liberismo e per quanto riguarda l'economia politica con riferimento all'economia, alla concorrenza perfetta. Non è una critica di tipo marxista, di tipo ideologico, è una critica particolare, che non è ideologica. Allora, iniziamo questa analisi. Non lo faccio mai, mi sono fatto alcuni punti perché è un discorso difficile, difficile perché rischio di fare brutte figure in quanto non sono competente. Capitalismo. Iniziamo con un discorso sul potere nel mondo. Si dice il mondo è dominato dal capitalismo, non è vero. Il mondo è dominato dai reali centri del potere, che riguardano piuttosto certe industrie di armamenti che agiscono al di fuori della logica del mercato, perché vivono di commesse e quindi di appalti, diciamo così, pubblici, no? Di denaro pubblico, che servono, appaltati queste commesse per la difesa, per il Ministero della Difesa, per gli eserciti. E quindi il potere nel mondo esce dalla logica dell'economia di mercato e quindi del capitalismo. Quindi non è vero che il mondo è dominato dal capitalismo, se guardiamo il potere reale, che agisce in una logica che è al di fuori dell'economia di mercato. Poi il petrolio. Non posso fare un discorso sul petrolio perché non sono competente, sulla questione del cartello, non sono competente. Solo un'osservazione. Mi sembra di sapere, lo so chiaramente, che se in un terreno agricolo in Italia un cittadino italiano scopre il petrolio, non può venderlo sul mercato, gli viene espropriato. Allora, per esempio, l'ENI può essere solo pubblica, non ci sono famiglie private azioniste dell'ENI paragonabili ai Rockefeller. Forse ci saranno, ma non che una famiglia può dire produco petrolio. I Moratti, quella è un'altra cosa. Parlo dell'ENI io qua, in rapporto alla ExxonMobil, per esempio. E quindi non c'è economia di mercato, lì ci sono proprietari che sfruttano le risorse naturali per proprio vantaggio personale, al di fuori di una logica di economia di mercato, perché se ci fosse l'economia di mercato un cittadino italiano potrebbe appropriarsi del petrolio. Ma cosa significa questo? Significa che non c'è economia di mercato nel petrolio? No, significa che quelle famiglie sono così potenti da condizionare il Parlamento italiano e imporre una legge in Italia che impedisce a un cittadino privato italiano di farsi Rockefeller, per intenderci. Quindi non si può proprio parlare di capitalismo e di economia di mercato, sebbene la Standard Oil Company sia l'emblema del capitalismo. Non è capitalismo, quello è un discorso di potere. Potere politico, potere di influenza, potere economico, che agisce al di fuori del capitalismo. Se per capitalismo si intende concorrenza perfetta, ma non direi proprio concorrenza perfetta, anche con riferimento al monopolio, è un'altra cosa il petrolio. Lì sono privati che, come potremmo definire il concetto che voglio esprimere, sono privati che sfruttano una posizione, non direi di rendita, una posizione privilegiata, essendo proprietari di risorse naturali che danno adesso una ricchezza enorme che non ha a che fare con l'accumulo del capitale e la concorrenza delle logiche di mercato. Tu dici capitale, ma io non direi tanto capitale, direi risorse naturali, è un discorso diverso questo. Qui è la risorsa naturale che si trasforma in capitale economico e non già una partenza dal denaro. È risorsa naturale, è un'altra cosa. È come gli armamenti, cioè è una questione di privilegio, non di capitalismo tout court. Se sono riuscito a spiegare cosa intendo, cioè sono quelli che io chiamo fattori extra storia, non un capitalismo discorso teorico sul capitale economico. Il mondo è dominato da variabili non economiche. Tu dici, ma la risorsa naturale è una variabile economica? Non direi tanto, direi piuttosto che è una questione di privilegio difeso con mezzi leciti e illeciti, potere di influenza, lobbying e armamenti. Poi monopolio economico, oligopolio economico, piccole e medie imprese. Allora, il capitalismo molto semplicemente è due o tre persone, una decina di persone che vanno dal notaio, sono soci che apportano un capitale, viene fatto lo statuto, viene fatto la carta del notaio e viene fondata la società, società per azioni, società responsabilità limitata, ecco, no? E veniamo quindi ad alcuni aspetti contraddittori del capitalismo, dopo aver descritto la struttura del potere nel mondo, che quindi non è capitalistica, perché il mondo è retto da fattori extra capitalismo. Tu dici, grandi capitali, Vanguard, State Street, Fidelity, BlackRock. Sì, che quelle sono fondi di investimento, no? E poi le grandi banche che riescono, le prime, a raggiungere un capitale equivalente a questi fondi, come BlackRock. Ma il potere reale non ce l'hanno questi fondi, loro condizionano gli stati, loro ti fanno fallire gli stati, ti fanno fallire milioni di persone, ma il potere vero, quello che detta le scalette televisive, dei telegiornali, quello che taglia la testa al giornalista, quello non riguarda il capitale, è un'altra cosa. Allora, veniamo alle contraddizioni del capitalismo, posto che non è il capitalismo a dominare il mondo. Allora, qui la legge, che dopo analizzerò e la chiamo ideologia di Bruxelles o ideologia del capitalismo, del consumatore, ideologia del consumatore, e vedremo quindi la contraddizione del pensiero di Mario Monti, per esempio, palese contraddizione. Mi stupisco che Bruxelles ragioni in questi termini, perché sono confutabili in modo elementare. Mi stupisco proprio. Allora, praticamente una fusione tra grosse imprese viene impedita a livello politico, a livello giuridico, perché altrimenti l'impresa è troppo grande, raggiunge il monopolio. Quindi questo è un fattore extra economico di tipo politico che dimostra come il capitalismo non esiste. Poi, supponiamo che gli attori economici siano liberi di competere e quindi acquisiscono e si sottraggono l'un l'altro le quote di mercato. Bene, tu puoi vincere con la concorrenza pochi attori, molti attori, tutti gli attori, diventi monopolio. Qui la legge te lo impedisce. E quindi cosa succede? Succede che il capitalismo è un sistema paradossale per cui ti si dice si può competere, ma non troppo. E il troppo è stabilito a livello politico. Perché in economia politica io ho studiato che viene dimostrato matematicamente che il monopolio arreca svantaggi al consumatore. Adesso assolutamente non mi ricordo per quale ragione, riguarda anche le economie di scala, mi pare il discorso, solo che appunto si vuole impedire a livello politico che ci sia il monopolio, perché questo arreca svantaggi al consumatore. E quindi il capitalismo, un primo elemento di follia tra virgolette, il capitalismo è quel sistema che dice a un'impresa, piccola media impresa, sì, vinci la concorrenza, ingrossati, diventi grande, ma non troppo, perché io ti impedisco di diventare monopolio. E quindi ecco che il gioco della concorrenza è falsato. Veniamo a un altro discorso sulle contraddizioni del capitalismo. Come si vede, questa è un'analisi non marxista, che non ha a che fare con l'ideologia del conflitto, delle lotte di classe, non c'entra questo discorso. Veniamo a due esempi della mia città di Pordenone. Veniamo a due esempi che mostrano proprio come il capitalismo è contro il progresso. è a favore ed è contro il progresso, quindi si può parlare di contraddizione. Vediamo. E l'esempio dei cinema: c'era il cinema in città, c'era il cinema a Pordenone, poi a Cordenons, poi hanno messo la multisala a Fiume Veneto, e tutti questi piccoli cinema con problemi di parcheggio sono falliti. Quindi progresso perché la gente vuole andare a Fiume Veneto dove c'è la multisala, e quindi questo è un modo moderno di fare cinema. Quelle famiglie che erano proprietarie dei piccoli cinema sono fallite. Quindi è stato un progresso che ha portato al fallimento di attori storici per la storia di Pordenone. Questo non è progresso, perché il progresso, e questo mi pare che sia un discorso detto da Pareto e io non ho l'intelligenza per capire l'ottimo paretiano, questo progresso, tra virgolette, ha arricchito alcuni, i proprietari della multisala, ha portato progresso per molti, tutti i cittadini di Pordenone che adesso vanno in modo più moderno al cinema, ma ha fatto fallire alcuni attori, quindi non ha massimizzato l'utilità di tutti, alcuni li ha portati al fallimento della formula imprenditoriale. Altro esempio, il centro storico di Pordenone. Vengono creati in periferia tanti ipermercati e un assessore di Pordenone ha detto basta con gli ipermercati, gli diamo tot metri quadri, ma non possiamo fare più di tanto, anche perché altrimenti gli stessi ipermercati vanno in crisi. Allora, cosa hanno fatto questi ipermercati che sono nella periferia della città di Pordenone lungo Viale Venezia? Hanno portato progressivamente al fallimento dei negozi del centro storico di Pordenone, Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele II. Perché i clienti preferiscono andare, i cittadini, in periferia, per esempio all'emisfero. E quindi emisfero SME, Unieuro, Meduna, non mi ricordo come si dice. E quindi praticamente Eurospar, come si chiama l'altro? Decathlon e poi Sportler. Allora praticamente questi sono quelli che hanno avuto successo. Praticamente il centro storico sta fallendo, molti negozi chiudono, molti negozi si vedono chiusi, no? E quindi questo ha portato ricchezza per alcuni, progresso per i clienti, ma al fallimento di altri. Quindi l'utilità degli attori non è stata massimizzata per tutti gli attori. Questa è una contraddizione della libera concorrenza. Tu dici sì, ma questo è il gioco della concorrenza, alcuni vincono, altri perdono. Sì, ma allora non è progresso, perché alcuni perdono. Poi, praticamente la contraddizione, la paradossalità del capitalismo è che poi c'è un altro discorso: un privato deve avere un capitale per poter entrare nel mercato, creare la sua piccola ditta o la sua società unipersonale, o si mette d'accordo con altri soci, molto più probabile. Entra nel mercato, se vince ruba i clienti delle altre imprese e le conduce al fallimento, non oltre un certo limite, però altrimenti è monopolio. Tutti discorsi contraddittori, paradossali, che mostrano questa follia del capitalismo: fallimento delle vecchie imprese, quindi ruba i clienti, lui prima non c'era, entra nel mercato, ottiene progresso, ottiene ricchezza, ottiene riconoscimento, ecco. Poi praticamente nel mio sito l'Episteme ha definito il capitalismo in modo non economico, lo ha definito come un modo per convogliare in modo positivo l'aggressività umana e anche, direi, il principio di invidia di cui parla la microeconomia, no? O la macroeconomia, cioè praticamente l'invidia e l'aggressività. Questa persona stava fuori dal mercato, entra nel mercato, ruba i clienti e conduce al fallimento le altre imprese, perché ha una formula imprenditoriale vincente. Lui ci guadagna, gli altri perdono. Questo non è progresso, perché il progresso dovrebbe condurre a un arricchimento di tutti gli attori. Si dice, ma questa è la logica del mercato. Sì, una logica che non è di valori nobili, è un modo per sfogare l'aggressività e l'invidia in modo costruttivo. I clienti sono a posto, però le altre imprese sono fallite. Poi il discorso del chilometro di strada: quante edicole possono essere costruite in un chilometro di strada? Bello questo modo di porre il problema. Forse anche nelle aree universitarie ci si esprime in questi termini. Abbiamo un chilometro di strada, ci sono due edicole, queste edicole sono sufficientemente grosse per poter ottenere un accettabile profitto per ciascun proprietario delle due edicole. Entra una terza edicola, i clienti si distribuiscono, il profitto di tutte e tre diminuisce. Entra una quarta edicola, poi una quinta, una sesta, una settima. Dice il comune, libera concorrenza, che ci siano tutte le edicole che si vogliono. Bene, 100 edicole in un chilometro di strada, il profitto è tale per cui non si riescono più a coprire i costi. Quindi tu limiti il numero delle edicole, ma questo è un limite artificioso, e quindi tu stabilisci il profitto degli attori non in base alla concorrenza perfetta, ma a valutazioni politiche. Questo non è capitalismo. Poi un'altra cosa che ho detto nel sito, lo scaffale del supermercato, ci sono 10 prodotti dello stesso tipo, arriva il cliente, ne prende uno e scarta gli altri 9, gli altri 9 erano tutti per quello stesso cliente, perché ci sono molte imprese che cercano di raggiungere lo stesso cliente. Lui sceglie un prodotto, gli altri 9 erano a scadenza, e quindi la pluralità degli attori nel mercato e la pluralità dei prodotti per lo stesso cliente nel mercato fa sì che ci sia sì concorrenza, perché le aziende erano in competizione per guadagnare, per ottenere, per convincere quel cliente. Il cliente ha fatto la sua scelta, gli altri 9 prodotti sono stati scartati, e quindi si è avuto un enorme spreco di risorse, perché i 9 prodotti sono andati a scadenza, magari erano prodotti alimentari. Quindi in nome del progresso e della concorrenza le imprese competono per offrire il prodotto migliore, il prodotto migliore viene acquistato, gli altri 9 che erano un tantin meno migliori costituiscono un enorme spreco di risorse in nome della concorrenza e di un progresso che in realtà si è dimostrato regresso, perché si è avuto uno spreco di risorse. Non è che c'erano 10 prodotti per 10 clienti, c'era un solo cliente, 10 prodotti che erano in competizione per raggiungerlo, e lui sceglie e gli altri 9 non ci sono. L'esempio è il mercato automobilistico, con enormi parcheggi di auto invendute, perché il cliente è andato, anziché alla Fiat, è andato alla Volkswagen, che vende bene, e quindi praticamente molte aziende, molte macchine della Fiat sono fallite. Poi questo discorso dell'automobile, no? La Fiat era in crisi negli anni 2000, in un mio scritto ho mostrato quali erano i modelli che l'ha mandata in crisi negli anni 2000 la Fiat: la Marea, la Stilo e la Libra, no? Queste macchine particolarmente brutte. Praticamente un'intera industria italiana che ruota attorno alla Fiat fallisce, perché la quota di mercato si sposta ad altre aziende, quando tutte potevano sopravvivere perfettamente, ognuna con la sua quota di mercato, tutti i clienti Fiat si spostano ad altri clienti, perché il disegnatore ha fallito tre modelli, solo tre modelli di automobile. I clienti scappano, e non solo fallisce la Fiat, ma fallisce l'indotto e fallisce il paese, perché è la più grossa industria industriale del paese, per un disegno sbagliato. Follia del capitalismo. E altri discorsi li avevo intuiti, ma non sarei in grado di dirli, anche perché non sono competente, no? A mostrare un sistema contraddittorio in cui si arrecano vantaggi ad alcuni e si arrecano svantaggi ad altri, e in cui introduci il solito discorso della tecnologia, introduci una tecnica, non c'è più bisogno del lavoratore e quello diventa disoccupato. Si dice, c'è chi pensa che avvenga così, c'è chi pensa che non avvenga così, ma senz'altro qualcosa avviene così, quindi follia del capitalismo. Poi l'ideologia di Bruxelles o del consumatore, e io è il modo in cui ho codificato questo argomento. L'ideologia del consumatore, discorso che quelli di Bruxelles e Mario Monti non hanno mai fatto, eppure non è difficile da formulare. Strano che si vada ancora dietro a questa ideologia del consumatore, quando esso è un discorso contraddittorio, come ora mostro in modo estremamente semplice. Estremamente semplice. Discorsi già messi nel sito da tantissimo tempo. Allora, l'ideologia del consumatore dice che bisogna esasperare la concorrenza, perché le diverse imprese, per accaparrarsi il consumatore, devono vincere questa concorrenza e quindi produrre il prodotto migliore sotto il profilo della qualità, al prezzo più basso sotto il profilo appunto della concorrenzialità di questo prodotto, a prescindere dal discorso del rapporto qualità-prezzo, per cui a volte il consumatore sceglie il prezzo più alto. Lasciamo stare questo discorso. In generale vince la concorrenza il prodotto con maggiore qualità e con minor prezzo, questo in generale. Ciò conduce a un'esasperazione della concorrenza. L'esasperazione della concorrenza produce tre effetti. Stress per il lavoratore che deve lavorare forte per vincere la concorrenza. Possibile fallimento dell'imprenditore, quello che non vince la concorrenza. Possibili disoccupati, che sono quelli che i lavoratori delle aziende che non vincono la concorrenza. Orbene, la paradossalità di questo discorso si dimostra in modo molto semplice, e Monti, questi discorsi, cioè Bruxelles, non capisce questi discorsi. Chi è il consumatore, che è l'ideologia di Bruxelles, favorire il consumatore? È lo stesso lavoratore e lo stesso imprenditore. Cioè, milioni di consumatori non sono persone che in casa consumano 24 ore su 24 ore. Ah, io vado a comprare al supermercato, poi mangio, vado a comprare sul mercato, poi mangio, vado a comprare al supermercato, poi mangio. No, questi consumatori, prima di andare al supermercato a comprare e mangiare, lavorano 8 ore, sono gli stessi lavoratori. Quindi è un serpente che si mangia la coda, perché per favorire il consumatore tu esasperi la competizione e fallisce l'imprenditore, esasperi il lavoro e il lavoratore è sotto stress. E chi è questo lavoratore, chi è questo imprenditore? È lo stesso consumatore. Cioè, il lavoratore e l'imprenditore sarebbero favorevoli a una minore esasperazione della concorrenza e quindi a una minore qualità del prodotto, pur di non morire stressati o falliti. Ma in questo modo, dice Bruxelles, il consumatore ne sarebbe svantaggiato. Sì, ma chi è questo consumatore? È lo stesso lavoratore, è lo stesso imprenditore, è il serpente che si mangia la coda.